Siamo arrivati al dibattito di oggi, si intitola Dignitas Infinita, la dichiarazione approvata da Papa Francesco, curata dal prefetto Victor Manuel Fernandez, che in 20 pagine fa un elenco dichiarato non esaustivo delle gravi violazioni che minano la dignità umana. Aborto, eutanasia, maternità surrogata, però anche guerra, dramma della povertà, migranti, teoria del gender, violenza digitale, cambio di sesso, tratta di persone, violenze contro le donne. Sono alcuni dei temi affrontati da questo documento. Tra le altre cose, il Vaticano chiede che la maternità surrogata diventi un delitto universale. In molti parlano di un ritorno indietro al magistero di Paolo VI, di Giovanni Paolo II, i cui testi spesso sono citati anche qui. Allora, punti di continuità e di rottura con il passato in questa dichiarazione. Partiamo da qui nel dibattito, anche oggi curato da Sabrina Pisu, che mi ha raggiunto. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno Marco, felice di ritrovare te e i nostri ascoltatori. Il documento, lo dicevamo, ha richiesto 5 anni di lavoro, si compone, come detto, di 20 pagine che sono divise, diamo qualche elemento a chi ci ascolta, una presentazione, un'introduzione, ci sono 4 capitoli tematici e poi c'è una conclusione. L'elemento importante che si richiama la Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo 1948, Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo è il riferimento. Principio di partenza di questa dichiarazione è che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Papa Francesco, tra l'altro, ha ribadito che quel documento rappresenta una via maestra. Lo ha fatto proprio in occasione del 75esimo anniversario della promulgazione di questa dichiarazione. In Dignitas Infinita si parla, lo abbiamo detto, di tutto ciò, cito, che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, anche lo stesso suicidio volontario, ma anche tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, quindi mutilazioni, torture inflitte al corpo e alla mente, costrizioni psicologiche. Quindi i temi sono tanti, Marco.
Dicevamo, elementi di continuità e di rottura saranno al centro di questa analisi. Il nuovo documento del Dicastero per la Dottrina della Fede contiene in sé qualcosa di nuovo? Questa è la domanda da cui partiamo e lo facciamo con i nostri ospiti. Ve li presento. Abbiamo il collega Paolo Rodari qui con noi in studio. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Paolo Rodari è giornalista esperto di Vaticano qui alla RSI, studioso di filosofia, di teologia, saggista. E poi al telefono saluto anche Francesco Lepore. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Lepore è giornalista, studioso di storia della spiritualità cristiana, si occupa di Vaticano, temi LGBT+ per l'inchiesta, è stato sacerdote dal 2000 al 2006, latinista papale alla Segreteria di Stato e anche ufficiale della Biblioteca Apostolica Vaticana. Allora, io comincio con Paolo Rodari che è qui con noi. L'essenziale, come scrive il Corriere della Sera, è nel titolo. La dignità infinita di ogni persona umana, al di là di ogni circostanza in qualunque stato si trovi. Colpisce subito questo aggettivo, Paolo, infinito, per qualificare la parola dignità. Dichiarazione poi scandita in 4 parti, le prime 3 sviluppano proprio una lettura del concetto di dignità che viene nominata per 200 volte nel testo, c'è chi le ha contate. E allora, infinito, Paolo.
Sì, infinito perché nell'ottica di questo documento e nell'ottica della Chiesa la dignità della persona umana è infinita, cioè è irriducibile. Cioè non ha fine, la persona umana ha una dignità che è dall'inizio alla fine ed è per sempre in sostanza. E quindi iniziare con questa parola, con questo aggettivo, vuole significare proprio questa convinzione, cioè che l'uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi sia la sua condizione umana nella quale è chiamato a vivere, ha una dignità che è irriducibile, che è profonda sia in senso verticale che in senso orizzontale, insomma, è infinita per sempre.
Io rimarrei un attimo ancora con te, Paolo, per chiederti di questa cosa che dicevamo nell'introduzione, cioè in molti parlano di un ritorno indietro alle comunicazioni, al modo di comunicare di Paolo VI, di Giovanni Paolo II, i cui testi peraltro sono spesso richiamati. Ci sono punti di continuità, di rottura con il passato in questa dichiarazione?
Ma secondo me la continuità ovviamente è contenutistica, cioè sulla dottrina, su questi temi, anche se alcuni temi sono nuovi e i pontefici precedenti non li avevano mai affrontati, comunque su questi temi c'è una posizione, diciamo, conservativa, insomma, non ci sono strappi, ecco. Il rivoluzionario Francesco sui temi eticamente sensibili non ha mai strappato. però diciamo, se vogliamo una sorta di discontinuità, c'è nel modo con cui si parla di questi temi, perché si parla di aborto e eutanasia, ma anche di guerra, anche di migranti, e soprattutto si insiste sul fatto che, e faccio un esempio, io feci nel 2014 un piccolo libro con Victor Manuel Fernandez, che è l'attuale prefetto della Dottrina della Fede, che poi ha redatto questo testo, in cui lui criticava implicitamente un po' il pontificato di Ratzinger, nel quale, per esempio, e lo ricordiamo bene, Ratzinger parlava spessissimo, ad esempio, contro il matrimonio fra persone omosessuali, le coppie di fatto, eccetera. Lui diceva, se un prete tutto l'anno parla solo delle coppie omosessuali, contro le coppie omosessuali, e senza mai parlare della bellezza del matrimonio, c'è una sproporzione. Ecco, questo documento mi sembra che è un po' discontinuo rispetto al passato, perché invece, seppure dica la posizione della Chiesa su questi temi, tra virgolette, molto delicati, però riporta anche altri temi che non vengono mai citati all'interno della pastorale della Chiesa.
Cerchiamo appunto di analizzare alcuni di questi temi. Francesco Lepore, buongiorno, ben trovato. C'è una dura critica proprio in particolare alla teoria del gender, più volte ricordiamo condannata da Papa Francesco, definita molto pericolosa, pericolosissima. Tra l'altro il Papa ha auspicato un impegno della comunità internazionale proprio per proibire a livello universale il cambio di sesso, prevedendolo, dice questa dichiarazione, solamente in alcuni casi di assistenza medica, quindi di anomalie già evidenti alla nascita. Per la prima volta, però, questo è un fatto, l'anno scorso un gruppo di transessuali è stato accolto in Vaticano e intervistato nell'agosto dello scorso anno da un giornale cattolico spagnolo, Vida Nueva, Papa Francesco disse: sono figlie di Dio. Cosa è successo tra appunto quello che è accaduto, questa apertura, e questa chiusura invece che esprime questa dichiarazione? C'è una contraddizione secondo lei, Lepore?
Allora, in primo luogo a me viene da dire che bisogna sempre ovviamente fare le debite distinzioni tra quelli che sono degli interventi magisteriali, e può sicuramente considerarsi tale la dichiarazione Dignitas Infinita, in quanto in pratica, pur essendo un documento dell'ex Sant'Ufficio, è stato, come sappiamo, questo documento approvato dal Papa in un'udienza concessa al Cardinal Prefetto il 25 marzo scorso, una differenza con quelli invece che sono le dichiarazioni così a braccio che lo stesso Francesco può fare durante vari incontri, e soprattutto in questi incontri si esplica quello che il Papa più volte ha chiamato il ministero dell'accoglienza, e per cui i toni sono indubbiamente diversi, sono toni appunto pastorali, sono toni in cui si esplicano la misericordia, possiamo usare così, paterna del Papa verso i suoi figli e figlie spirituali. C'è però, a mio parere, nonostante fatta questa distinzione, c'è comunque in ogni caso una contraddizione, perché il Papa, che in realtà aveva ricevuto ancor prima dello scorso anno più volte in udienza privata delle persone transessuali, e poi ha molto intensificato soprattutto nell'ultimo periodo nell'affermare, nel dire a tali persone spesso: Dio ti ha fatto così come sei. Sicuramente una tale affermazione, anche se detta a braccio, pone una contraddizione con il dettato della dichiarazione. Magari torneremo più avanti, che richiede un po' più tempo, il discorso sulla gender theory o teoria del gender. Vorrei soltanto dire, perché chiaramente il documento distingue le due cose, infatti sono distinte, cioè la teoria del gender da quello che viene chiamato cambio di sesso, che oggi vorrei dire, volendo utilizzare anche le parole in maniera corretta, e tali dovrebbe essere da un punto di vista medico, vorrei ricordare che si parla di intervento di affermazione di genere, quindi che è molto ben diverso, no, da quello di cambio di sesso. Mi permetto di dire al riguardo che si tratta in realtà di un primo pronunciamento magisteriale su questo punto, anche se c'è una forma sfumata alla fine, perché l'unico intervento era al riguardo di divieto di cosiddetto cambio di sesso, che è stato esplicitato anni fa nella carta per gli operatori sanitari dell'oramai ex Pontificio Consiglio per la Salute, ma si può ben immaginare che insomma si trattava sicuramente di un intervento non di tipo papale e magisteriale. Quindi a me quello che mi ha colpito non solo è stato questo niet così duro, ma soprattutto il fatto che così esplicitato in un intero paragrafo di un documento dell'ex Sant'Uffizio ci troviamo di fronte ad un primo pronunciamento magistrale in assoluto, il che chiaramente lascia molto da pensare.
Paolo Rodari, in questa dichiarazione ci sono molti temi che potremmo definire sensibili da un punto di vista anche politico, e in effetti questa dichiarazione è stata anche interpretata, un po' tirata, diciamo, in chiave politica, perché è stato evidenziato un allineamento di fatto su alcuni temi chiave, come il no a ogni eutanasia e suicidio assistito, il no alla maternità surrogata. Ricordiamo in Italia la legge approvata dalla Camera che definisce appunto la surrogazione di maternità un reato universale, è ancora in attesa del vaglio del Senato, ma c'è un percorso in questa direzione, e anche la condanna netta dell'aborto. Che cosa ne pensa? È consapevole la Chiesa di fare, tra virgolette, politica, o di poter essere strumentalizzata da questo punto di vista?
Ma probabilmente è consapevole. Questo rischio c'è un po', diciamo, fin dall'inizio del pontificato. La destra italiana, ma anche movimenti conservatori non italiani, diciamo, in realtà andavano contro Bergoglio, cioè contro le sue uscite a braccio che citava prima Francesco, per esempio quando sul volo di ritorno dal Brasile disse: chi sono io per giudicare un gay che segue il Signore, diciamo. E diciamo i politici di destra andavano contro Bergoglio, invece citavano sempre Wojtyla Ratzinger a loro favore. Però è chiaro che quando il Papa o il Vaticano invece si pronuncia in modo ufficiale in termini così duri, come ha fatto anche altre volte tra l'altro su questi temi che potremmo dire eticamente sensibili, è chiaro che c'è tutta la parte, diciamo così, per semplificare, di destra che lo tira, diciamo, dalla sua parte, dice anche la Chiesa. Questo è un rischio che ovviamente non so fino a che punto il Papa ne è consapevole, la Chiesa ne è consapevole, però volevo dire una cosa su questo, che in passato era molto peggio, nel senso che io ricordo dei dibattiti ferocissimi sulla stampa italiana relativa, per esempio, ritorno ancora al tema delle coppie di fatto, dei registi delle coppie di fatto nei vari comuni italiani, ricordo a Roma per esempio, e qualche ora dopo Ratzinger che dall'Angelus interveniva in modo violentissimo per andare contro queste politiche, quindi allora era molto più usato, diciamo. Qui invece di meno, nel senso che non vedo, diciamo, una correlazione fra le uscite vaticane e la politica italiana o internazionale, però è chiaro che questo rischio c'è, questo rischio è reale, e non credo che il Papa ne sia fino in fondo cosciente, probabilmente nella Chiesa qualcuno sì.
Però a me rimane, magari chiedo a Francesco Lepore, un dubbio, perché anche Paolo tu sollevavi qualcosa che già Lepore aveva introdotto, ovvero queste due facce, no? Da un lato abbiamo un documento ufficiale, rigido, chiaro, programmatico, autoritario, autorevole, mettiamola come vogliamo, dall'altra poi c'è la faccia amichevole del quotidiano, del Papa che fuori onda ti dice chi sono io per giudicare. A quale Papa dobbiamo dare retta? Perché comunque parliamo sempre della massima autorità cattolica, e quando parla, anche se non ci sono i microfoni aperti, rimane il Papa. Lepore.
Ma allora è chiaro che anche, diciamo così, a microfoni aperti o spenti, come dir si voglia, Bergoglio in realtà resta sempre la stessa persona, e io lo accennavo prima. E d'altra parte il Papa si è spesso richiamato a questa distinzione, la distinzione cioè dottrinaria e la distinzione pastorale. Ora qui non voglio aprire un capitolo chiarificatorio, perché ci porterebbe via troppo tempo, è forse questa distinzione in sé proprio ad essere pregiudiziale, perché non ha molto senso contrapporre le due cose. Però il Papa attuale lo ha spesso ribadito, e Paolo lo accennava anche, no? Faccio proprio riferimento a questo abusato e spesso ripetuto, no? Chi sono io per giudicare un gay, che però mi permetto anche di dire una frase che viene spesso riportata in maniera monca, perché poi il Papa aveva anche detto che si sforza di fare la volontà di Dio, quindi parliamo sempre di una persona omosessuale, almeno in quel discorso, in un'ottica cristiana. È quello che però Paolo l'accennava, ha sempre poi ribadito che la dottrina in tema di omosessualità, e il Papa ha stesso citato il Catechismo, non cambia. Quello che invece deve cambiare, e corrisponde molto al grido di Bergoglio lanciato a Lisbona, all'ultima GMG del Todos, tre volte ripetuto, cioè tutti, chiaramente, di un'accoglienza che deve andare al di là di quelle che sono ovviamente diciamo le deficienze, o volendo usare un termine chiaramente teologico, al di là dei propri peccati anche gravi. Ora, per quanto lo sforzo è positivo, io mi pongo soprattutto nell'ottica delle persone, stiamo parlando di loro al momento, delle persone omosessuali o LGBT più non credenti, che possono sicuramente apprezzare anche questo cambio di toni, e anche questo Paolo accennava giustamente rispetto agli altri pontificati, però non sanno che farsene alla fine di un'accoglienza, se poi ovviamente questo non incide in meglio sulle loro vite. C'è un passaggio che invece, e vado a conclusione per non rubare tempo ovviamente a Paolo, che invece si muove in quest'ottica molto positiva e che segna, a mio parere, un passo in avanti anche da un punto di vista dottrinario, è quando il Dignitas Infinita, riprendendo ovviamente un passaggio dell'intervista di Bergoglio rilasciata lo scorso anno ad AP, in pratica afferma che va combattuta la discriminazione per orientamento sessuale, e si parla, cosa che poi Cardinal Fernandez ha ribadito anche in conferenza stampa, di un impegno a livello internazionale per decriminalizzare l'omosessualità. Io vorrei ricordare che ancora in 68 paesi, sarebbero 70 di facto, le persone che hanno maggiorenni, che hanno rapporti consensuali, persone dello stesso sesso, possono rischiare la pena di ergastolo, addirittura in 6 paesi andare al patibolo. Quindi questo è un passo molto importante che va sicuramente a beneficio della comunità intera, anche non credente, e che in questo caso possiamo dire segna comunque una svolta dottrinaria, perché in passato si era sempre opposta la Santa Sede a qualsiasi tentativo di depenalizzazione in sede internazionale.
Paolo Rodari, un altro tema importante, insomma, da affrontare prima di chiudere, che viene trattato in questa dichiarazione e che suscita sempre molto dibattito, anche appunto politicamente, come dicevamo prima, è quello della maternità surrogata. E si cita spesso la storia biblica che racconta della matriarca Rachele che non riusciva ad avere figli, fino al punto da offrire al marito la serva. Ci sarebbe un altro episodio nel capitolo 16 della Genesi, sempre Sara che consegna, diciamo, la serva al marito. Cosa dice esattamente la Bibbia? Questo è un tema che ricorre spesso quando si affronta il tema della maternità surrogata.
Sì, nella Bibbia ci sono alcuni esempi, però sostanzialmente queste donne sono schiave a quel tempo e quindi, diciamo, generano dei figli, intanto che rimangono figli loro perché non vengono strappati poi dalle loro mani, ma poi come schiave, quindi diciamo senza il loro consenso, mentre la maternità surrogata implica ai giorni nostri.
Quindi c'è una differenza.
C'è una differenza, poi diciamo... È difficile anche paragonare ovviamente la situazione di secoli, millenni fa con la situazione di oggi. Nello stesso tempo dico anche che prendere esempi biblici così, secondo me, e questo è il mio punto di vista personale, è molto sbagliato, perché nella Bibbia c'è un po' di tutto, questo va anche detto. Cioè ci sono alcune cose e il contrario di queste cose. Quindi estrapolare dal contesto e prendere, quindi secondo me, la cosa... diciamo il paragone con la vicenda di Sara, di Rachele e Giacobbe, insomma, non regge per questi motivi. Seppure però è vero che tante situazioni difficili oggi dal punto di vista etico e legati a temi etici si verificavano anche allora, questo sì.
Siamo quasi in chiusura, abbiamo una manciata di minuti, ma ci volevamo far stare ancora un ultimo, così, un ultimo argomento sfiorato, i temi delle nuove tecnologie digitali, menzionati peraltro con le sfide e i pericoli che portano con sé, uno su tutti, il cyberbullismo, la diffusione della pornografia, lo sfruttamento delle persone a scopo sessuale, il gioco d'azzardo online, tutti elementi che rientrano in che modo in questa dichiarazione? Qual è la lettura di Francesco Lepore?
In pratica posso dire che questo a mio parere costituisce uno dei grandi elementi positivi, al contrario di Dignitas Infinita, al contrario degli altri punti, unitamente a quello vorrei ricordare del dramma della povertà, della guerra, degli abusi su minori e persone vulnerabili, sulla tratta di persone umane e violenza sulle donne. Qui ci troviamo di fronte, fa molto bene il Papa a ribadirlo, e parliamo sicuramente anche di apporti nuovi dati al Magistero perché pone attenzione, questo è anche uno degli aspetti, possiamo dire, della contemporaneità e dell'essere nel tempo da parte della Chiesa, quindi non guardare soltanto ad un passato e quindi il rendersi conto come diciamo il web, che è sicuramente una fonte di grandissimo arricchimento e possiamo dire anche di globalizzazione a livello virtuale, può diventare però una fonte di e una violazione stessa della dignità umana, quando soprattutto nei casi di cyberbullismo o nei casi ad esempio possiamo dire di induzione alla prostituzione, addirittura di abusi, in questo caso è molto molto chiaro, o anche nel caso del gioco d'azzardo, quando porta alla ludopatia e quindi un'altra forma di sfruttamento, è più che evidente a tutti come siamo di fronte ad una violazione gravissima della dignità della persona umana.
Grazie allora ai nostri ospiti, siamo ormai a ridosso del radiogiornale. Francesco Lepore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.